con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Se sarai vento canterà, se sarai acqua brillerà, se sarai ciò che sarò e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce.
Brancolare nel buio? Dare alla luce, fare un salto nel buio, ancora il lume della ragione. Bentornati, siamo insieme oggi al professor Roberto Manfredini, eccolo qua per noi, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara ed esperto di cronobiologia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
La scorsa settimana abbiamo iniziato questo ciclo di incontri, mi piace chiamarlo così professore, perché lei verrà a trovarci una volta alla settimana e ad agosto ci sono, vero, in vacanza, molte delle nostre amiche, dei nostri amici, magari potrà seguire un ciclo di incontri, magari organizzati dal luogo in cui trascorrono la villeggiatura. Allora questo ciclo di incontri dedicati alla luce e al buio li abbiamo organizzati anche noi. Il nostro faro della notte è il professor Manfredini, che ci aiuterà a capire quanto e come questi due elementi, che sono così importanti per la nostra salute, per il benessere, direi, di tutti gli esseri viventi e non solo. Professore, ci siamo lasciati la scorsa puntata, che potete però andare a riascoltare e trovare in archivio, sul tema luce buio. Io le ricordavo quello che mi diceva sempre la mia nonna: quando c'è luce si gioca, quando c'è buio si dorme, e la chiudeva lì. In realtà, solitamente, per chi insomma non fa un lavoro in cui deve scambiare un po' il giorno per la notte, associamo il buio al sonno, al riposo, e noi tante volte con lei abbiamo parlato di quante cose succedono mentre dormiamo, ma spesso ci svegliamo da questo sonno come se avessimo un vero e proprio orologio in testa. È solo un'impressione, professor Manfredini, o invece è scienza? In verità, un po' dopo tanti incontri che abbiamo fatto con lei, la risposta saremo pronti a darlo, un po' la sappiamo anche noi, ma professore, lei che cosa ci racconta?
È verissimo, noi abbiamo assolutamente un orologio in testa, si chiama orologio biologico e si trova in un piccolo nucleo vicino all'ipotalamo, in una zona centrale del cervello, e è il nucleo che da solo sono circa 30.000 neuroni, sono pochi, sembrano tanti dire 30.000, ma in realtà, siccome sono centinaia di miliardi nel cervello, i 30.000 neuroni, io alle volte, facendo un paragone con la storia, così quando si parla con gli studenti, sembrano gli Spartani e le Termopili, ecco, sì. Cioè, sono poco di più, un pugno di eroi, e hanno però la caratteristica di poter modulare l'attività di tutti gli organi del nostro organismo, quindi è stratosferica questa prima scoperta, che è stata fatta ancora negli anni 70 del secolo scorso. Avevamo accennato la volta scorsa al fatto che la Terra
mi fa
ruota.
Impressione, perché negli anni 70 del secolo scorso noi c'eravamo, professore.
Lo so, infatti l'ho detto
io
per
quando
fare
lei
grande,
l'ha detto
molto,
sì,
fastidio.
Quando dico ma negli anni 70 del secolo scorso, poi dico anni 70, io c'ero, va bene,
non solo ma ero già grande, questo è il problema. Comunque, abbiamo detto la volta scorsa che la Terra ruota. Ci mette circa una giornata, circa 24 ore a fare un'intera rotazione su se stessa, quindi metà giornata è buia, metà giornata illuminata. Naturalmente poi col cambio delle stagioni ci saranno dei periodi di buio un po' più lunghi o di luce un po' più lunghi, ma questo nell'arco comunque della giornata, che si chiama ritmo circadiano. Uh-huh. E che l'alternanza luce-buio fa sì che il messaggio che arriva a questo piccolo nucleo del cervello,
sì,
è proprio il fatto che ci sia o la luce o il buio, perché la luce arriva all'occhio, arriva alla retina, prende un'altra strada che non è quella che conosciamo tutti, quella della, sì, visione, quella dei colori, quella dei coni, dei bastoncelli, prende un'altra strada che è proprio come fosse un'autostrada antica, diretta, arriva dritto là in quel punto dell'ipotalamo ed è come ci fosse un interruttore acceso spento. Se c'è la luce, la melatonina si deve fermare e quindi noi stiamo svegli. E se invece c'è il buio, la melatonina sale e siamo portati a dormire, come diceva la nonna. Questa sarebbe la regolazione fisiologica. In realtà non abbiamo un orologio solo, ne abbiamo molti di più, perché negli ultimi 15 anni si è scoperto che sostanzialmente praticamente ogni organo, ogni apparato, possiamo anche dire le cellule, hanno un proprio orologio. Esiste per esempio l'orologio del cardiomiocito, che è la cellula del cuore, ha un orologino. E tutti questi orologi funzionano ritmicamente, non solo su luce buio, perché quello è il principale. Per esempio l'orologio dello stomaco a seconda di a che ora arriva il cibo, per esempio,
certo.
L'orologio del muscolo a seconda di quando arrivano determinate sostanze e di quando si fa l'esercizio, insomma, l'orologio del rene per i liquidi e gli elettroliti. Quindi ecco, ci sono tante.
Siamo un orologio praticamente, ma professore, ci sono, ecco, sono tanti e diversi, ma c'è un capo, diciamo così, o sono tutti uguali? Cioè l'orologino della cellula è meno importante o più importante di quello del rene?
Questa è una bella domanda, perché l'orologio biologico viene chiamato principale e gli altri si chiamano periferici, ma non possiamo dire che sia proprio il capo, perché tutti sono indispensabili al funzionamento dell'organismo. Facciamo un esempio che forse viene facile. Orchestra.
Sì.
C'è il grande direttore d'orchestra,
sì.
E questo è l'orologio biologico, ma un'orchestra per essere grande deve avere dei grandi musicisti,
certo.
Ciascuno per il loro strumento, e devono andare tutti veramente assieme, perché se anche solo uno strumento, un musicista su magari 100 che ci sono nell'orchestra, fa una stecca, si sente, tutti la sentono e quel concerto non va bene, ne ha un giudizio negativo. Quindi ecco, diciamo che l'orologio biologico principale è il direttore d'orchestra, ma il primo violino, come il contrabbasso, sono tutti indispensabili gli altri orologi.
Professor Manfredini, quindi tutti questi orologini che funzionano come una meravigliosa orchestra devono in qualche modo scandiscono un po' il ritmo della nostra vita.
Certo, diciamo che ancora oggi l'essere vivente più antico, più vecchio che c'è sulla Terra, non sono io, ha 3 miliardi di anni, si chiama Gonialux poliedra, è una unica cellula, è una piccola ameba di una unica cellula che vive negli abissi, che vive nel mare, vive da 4 miliardi di anni, a 3 ritmi circadiani. Per le 3 funzioni principali della sua vita, che sono la fotosintesi, la luminescenza, perché è una specie di lucciola di mare, e la riproduzione, naturalmente, prima di tutti. Quindi, 3 miliardi di anni, e ancora noi abbiamo i ritmi circadiani, vuol dire che serve. È un vantaggio biologico, altrimenti sarebbe sparito se fosse stato un qualcosa di inutile o di dannoso. E qual è il vantaggio biologico? Si chiama anticipazione. Se un fenomeno, pensate un attimo, se un fenomeno è ritmico, quindi ha un massimo e un minimo, diventa prevedibile, quindi diventa predicibile, e quindi io mi posso organizzare su quel ritmo per fare in modo che le cose funzionino bene.
Certo.
Per esempio, se ci dicessero che a chi ascolta a mezzogiorno, alle 11 o all'ora che vogliamo, Radio 24, gli bussano alla porta e gli regalano dei soldi, noi ci mettiamo mezz'ora prima davanti alla radio per essere pronti a prenderli. Se invece ci dicono che viene l'impiegato delle tasse e ce le porta via, noi ce ne andiamo.
Certo.
E la cellula fa così. Quando sa che arriva il cibo, quando sa che la sua funzione, quindi si organizza in questo modo qua. Per cui a ogni attività esiste un momento migliore e un momento invece peggiore, diciamo un picco e un down,
ecco,
per ogni attività.
È quello di cui abbiamo parlato in diverse nostre chiacchierate radiofoniche, c'è il momento migliore per ogni attività.
Assolutamente così, che sono diversi, perché il momento per lo affronteremo, il momento,
sì,
magari per mangiare è un determinato tipo di momento, per dormire è un altro, per
fare
sport fisica è un altro,
certo, alcuni
per fare
tipi
sport, per lavorare, per andare, per, diciamo, per apprendere, per avere la,
ecco,
memoria, cioè, c'è
e
un momento.
Io faccio sfoggio, per alcuni tipi di sport ci sono alcuni momenti e non altri, perché io sfoggio questa, perché l'ho imparato ascoltando i suoi interventi, professore. Quindi ecco, il momento migliore ma diversi in base a che cosa facciamo, come stiamo, esatto, e quant'altro. Però ne abbiamo parlato un po' della preferenza individuale circadiana, detta in medichese, del cronotipo. Abbiamo parlato proprio anche un po' la scorsa puntata, poi sarà così, lo riprenderemo naturalmente nei nostri incontri. I ritmi sono trasmessi col DNA nei nostri geni, però poi ciascuno è un po' un artista, l'interpreta,
certo,
giusto?
Ecco. Ciascuno ha il suo patrimonio genetico, naturalmente, che è ereditario, e poi ci mettiamo che ci possono essere delle variazioni legate all'ambiente, perché naturalmente non tutti viviamo nello stesso ambiente con le stesse, certo, tipi di abitudini. È chiaro che chi lavora per esempio in un ambiente rurale, agricolo, come i nostri nonni eccetera, ha certi ritmi diversi da chi abita in una grande città e fa altre cose, oppure il lavoro,
certo,
oppure la famiglia, perché molte persone mi dicono: io veramente ero un gufo o una lodola, ma poi sono arrivati i bambini e quindi ho dovuto cambiare completamente.
È vero.
Quindi ecco, noi diciamo che oppure ce la cerchiamo, e ne parleremo, perché magari qualcuno diventa un gufo perché decide di spostare alla sera le proprie attività.
Certo.
Diciamo in una maniera non proprio del tutto consigliabile, se lo fa volontariamente, se non è tenuto per lavoro, ma per esempio, come abbiamo detto, perché usa gli smartphone alla sera.
Ecco, di cui parleremo, che è no buono.
Assolutamente.
Ecco, no buono per il nostro sonno, ma ci torneremo col nostro faro, come l'abbiamo presentato. Il faro nella notte è il nostro professor Manfredini, che tornerà con noi la prossima settimana. Professore, grazie, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, e speriamo che la prossima settimana ci sia ancora qualcuno che ha voglia di ascoltare.
Ci sarà, professore, non disperi, ne sono certa. Intanto scriveteci, che così noi siamo felici. Buona giornata, professore, grazie.
Va fatta una piccola premessa: in realtà quando parliamo di Vesuvio sarebbe più corretto dire il complesso Montesomma Vesuvio, perché ricordiamoci sempre che il Vesuvio in realtà è un vulcano doppio, c'era anticamente il Montesomma, che è appunto l'antico vulcano all'interno del quale poi negli ultimi millenni è nato il Vesuvio.
Guardandoci in giro ci siamo resi conto che anche nel nostro territorio dove noi abitiamo, circondato dai laghi bergamaschi e dalle nostre montagne, era possibile realizzare un tipo di percorso che potesse andare a valorizzare proprio il nostro territorio, anche piccole realtà locali, piccoli borghi che non hanno mai vissuto di turismo, e far conoscere il nostro territorio a quante più persone possibili.
La Toscana, io lo dico sempre, è un luna park a cielo aperto per i ciclisti.
Lo descriverei come un piccolo borgo della Liguria di Ponente, molto antico perché risale all'età tardantica, alto medievale. È un borgo che vive attualmente di turismo, ma che ha delle tradizioni che si porta dietro, tipo quella della pesca, che è tuttora attiva.
Queste sono le voci di Grand Tour, il programma di Radio 24 che ogni giorno vi porta in viaggio nell'Italia delle regioni.
Una bussola radiofonica per andare alla scoperta delle meraviglie del nostro paese.
Tra borghi, cammini, panorami, percorsi di trekking e itinerari ciclabili, parecchie salite, ma insomma anche qualche discesa.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Da lunedì a venerdì alle 12 su Radio 24. In vacanza con Obiettivo Salute.
Il cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo.
Oggi abbiamo deciso di iniziare con una clip di un film che sicuramente avete visto e stravisto, Io e Marley, che racconta proprio la storia di una famiglia, la famiglia Grogan, dal momento dell'arrivo del cucciolo di Labrador, Marley, pestifero, che naturalmente, come tutti i cuccioli, sconvolge un po' la vita della famiglia e poi naturalmente restituisce tanto amore, tanta gioia. Ed è questo l'argomento che affrontiamo oggi, il rapporto che abbiamo con i nostri amici pelosi a quattro zampe, cani ma anche naturalmente gatti. E intanto ne approfitto per ricordarvi il podcast bellissimo di Giulia Crivelli che trovate nelle principali piattaforme, che si intitola per l'appunto Animale a chi. In linea con noi, e sono davvero felice, è tornato a trovarci il professor Roberto Marchesini. Professore, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Filosofo, etologo, autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo delle scienze cognitive, dell'etologia filosofica e della zoantropologia. Professore, sempre più ricerche dimostrano che vivere con un animale faccia bene alla salute. Ci sono dei vantaggi a livello fisico, a livello anche emotivo. Chi ha un cane, chi vive con un gatto lo sa bene. Passare del tempo con i nostri amici animali, del buon tempo e del tempo di qualità, naturalmente ci fa bene. Ci sono tante ricerche che dimostrano che migliora l'umore, passeggiare con il proprio cane è uno stimolo naturalmente a restare attivi e quindi magari ci può anche aiutare a buttare giù un po' la pancetta, soprattutto se un cane è abbastanza vivace. Passeggiando con il cane, portandolo in giro, si incontrano anche persone, per cui soddisfiamo anche il nostro bisogno di relazione, e innumerevoli sono i vantaggi del vivere con il gatto. Professore.
Sì, senza dubbio, sono tantissimi anni che si fanno delle ricerche e si mostra come effettivamente cane e gatto, nelle loro specificità, perché il cane, diciamo, è più attivo, nel senso che ci fa uscire, ci fa portare fuori, fare delle lunghe passeggiate. Il gatto ci insegna l'arte del relax, di rilassarsi in casa.
Mi piace,
eccetera.
Questo, è molto
quindi,
zen.
Sicuro, sono due relazioni diverse, quella collaborativa, quindi molto operosa del cane, quella invece un po' più rilassata, quella col gatto, quella più conviviale. Però dobbiamo tenere ben presente che accanto ad aspetti favorevoli, sì, bisogna sempre dire che non è tutto rose e fiori,
esatto,
nel senso che qualsiasi relazione chiede un impegno, chiede dei momenti anche di difficoltà, perché sennò abbiamo questa visione
edulcorata,
come dire, buonista, edulcorata, che alla fine può portare a delle difficoltà nelle persone, nel senso che per esempio durante il Covid molte persone hanno preso il cane e il gatto come appunto animali da compagnia per quella particolare situazione. E poi dopo, quando è finito tutto questo, hanno pensato bene di abbandonare questi animali e portarli in gattili e canili. Questo perché ogni relazione chiede un impegno e dobbiamo partire da questo. Le relazioni ci danno tantissimo, però nello stesso tempo ci chiedono anche
ci impegnano
certamente.
E naturalmente anche quando decidiamo di aprire la porta della nostra casa a un cane e ad un gatto, questa deve essere una scelta consapevole e ben ponderata, perché insomma il cane, certo, va portato fuori, ha necessità di attenzioni, di muoversi, sono anche dei costi.
Sono dei costi, ma è soprattutto una responsabilità, cioè capire che le relazioni sono il fondamento della nostra esistenza, ma nelle relazioni non bisogna buttarsi dentro con superficialità. E infatti molti confondono l'adozione di un cane e di un gatto con la pet therapy. Sono due cose completamente diverse. Gli interventi assistiti dagli animali sono riconosciuti dal Ministero della Salute, sono interventi che sono stati valutati attraverso delle linee guida praticamente sono realizzati da delle persone, da dei professionisti che con il loro cane, con il loro gatto vanno appunto a dare dei servizi specifici alle persone che hanno determinate difficoltà o necessità. Quindi,
certo,
non si tratta di adottare un cane e un gatto, perché quella è una relazione, non è pet therapy. Poi che possa fare bene, indubbiamente, come tutte le relazioni, ma quando parliamo di interventi assistiti agli animali parliamo di qualcosa che è regolamentato da delle linee guida e che è una vera e propria attività. Sono delle sedute specifiche dove appunto si fanno delle attività che anche in questo caso vengono valutate da un team di persone, di professionisti, quindi medici veterinari, educatori, che guardano effettivamente quali sono le necessità di quella persona e individuano delle attività specifiche che possono aiutare quella persona a migliorare, a raggiungere degli obiettivi beneficiali, evitando anche tutti quegli aspetti che possono essere invece, possono provocare delle compromissioni o delle, come dire, dei peggioramenti.
Professor Marchesini, le vacanze si avvicinano, più o meno, per alcuni sono vicinissime, per altri un pochino più lontane, e naturalmente si avvicinano le vacanze anche per i nostri amici pelosi. Ci dà qualche suggerimento, qualche dritta?
Sicuramente possono venire assolutamente con noi, quindi non c'è bisogno di doverli sistemare da qualche parte. Oggi sempre di più sia gli alberghi che le spiagge accolgono i cani, per esempio, e da un punto di vista del gatto, se col gatto abbiamo una buona relazione, sicuramente il gatto sta benissimo con noi, cioè anche se andiamo,
può cambiare anche casa, vero?
Certo, questa idea che il gatto si affeziona alla casa, cioè il gatto sta bene nella casa, ma non è che si affeziona alla casa.
Ecco, ma professor Marchesini, mi scusi, ma è un gatto che è abituato a vivere in città, in casa, può magari nella località di vacanza uscire, se ha il timore che si perda? Quali attenzioni?
No, è meglio assolutamente avere l'accortezza di tenerlo in casa quando ci trasferiamo da qualche altra parte, perché magari il gatto può perdersi, non ha l'orientamento di quella zona, certamente. Se il gatto, se abbiamo una buona relazione, io dico il gatto non ha dei problemi. Io ho sempre portato con me i gatti quando andavo al mare da mia madre, non ho mai avuto dei problemi. Se invece magari il gatto è più restio, è più legato appunto al nostro appartamento, non in senso affettivo, ma semplicemente perché è più restio alla relazione. Certo, sì. Ci sono dei gatti che tu non li vedi, no? Che vivono praticamente in posti impensabili e non li vedi quotidianamente. Magari avere qualcuno che possa occuparsene, cioè venire in casa, dargli da mangiare, eccetera, forse è la soluzione migliore, certo, in quel caso.
Se è un gatto un po' pantofolaio, diciamo così.
Esatto.
Mentre il cane si può portare ovunque, adesso ci sono il cane ovunque, con alcune attenzioni, perché anche a lui vanno garantite, no? Alcune comodità, alcuni agi. Ecco.
Ma certamente, per esempio, le persone che portano il cane in spiaggia durante le ore calde, cioè questa è una cosa assurda, cioè col cane ci vai la mattina presto, ci vai la sera, e durante il giorno lo tieni riparato,
certo,
in una situazione dove non, cioè il cane soffre molto il caldo, quindi tenerlo lì alle 10, 11
ecco, soffre anche il caldo dell'asfalto, vero?
Caldo dell'asfalto, il caldo della sabbia, cioè col cane è bello andare a svegliarsi la mattina alle 6, alle 7 e andare in spiaggia, anche perché d'estate sono quelle le ore anche più belle anche per noi,
vero. Vero. Vede, poi che alla fine il nostro cane ci aiuta a essere, no, ad utilizzare il buon senso. Andiamo a fare con lui una passeggiata quando nelle ore migliori della giornata, ci possiamo lasciare baciare dal sole, e quindi tanta vitamina D, siamo in compagnia di un amico che ci tiene sempre sott'occhio, ci lancia quegli sguardi che ti fanno sentire meraviglioso. Professore, io la ringrazio sempre di venirci a trovare, torni più spesso, e la ringrazio, le auguro una buona estate, ma avremo modo di nuovo di farci gli auguri. Grazie prof, buona giornata, buoni cani e buoni gatti. Arrivederci.
Grazie, grazie. Buona giornata a tutti voi.
Grazie, grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto. Domani ci sentiamo in replica alle 6:30 e poi vi do come sempre appuntamento per queste puntate estive alle 11. Vi aspetto. Una buona giornata dalla vostra Nico.